Ringrazio il Presidente, ringrazio i consiglieri per questa opportunità di presentare il documento di indirizzi che ha l'obiettivo di dare un quadro, seppur sintetico, delle attività che vengono svolte dall'assessorato allo sviluppo economico e anche di dare alcune indicazioni sui progetti che sono in corso e quelli che intendiamo attivare nei prossimi mesi. Il documento di indirizzi si inserisce nel quadro delle elaborazioni strategiche e di programma discusse e licenziate con gli Stati Generali sull'economia e con il documento della Commissione consigliare sulla crisi che il Consiglio ha approvato nel 2011. Nell'affrontare un tema così importante e così di vaste implicazioni si corre il rischio di toccare molti temi sicuramente rilevanti, ma che sono al di fuori della capacità di intervento nostro come amministratori, e di non destinare sufficiente spazio a quelli che sono invece i nostri compiti più pregnanti, quelli dei programmi e dei progetti che possiamo attivare per il nostro territorio. Non possiamo però prescindere da tracciare, anche solo per sommi capi, il quadro politico ed economico nazionale e internazionale che dovremo affrontare nei prossimi mesi e che rappresenta quindi il quadro di riferimento all'interno del quale dovremo inserire le politiche per il nostro territorio. Noi siamo arrivati al sesto anno della crisi e ancora non si intravedono a breve per il nostro Paese le condizioni di uscita. Questa è la realtà. Il 2012 si è chiuso con un PIL negativo di oltre 2,3 punti, segnando ancora un meno 6 rispetto alla situazione pre-crisi. La disoccupazione ha superato l'11% con previsioni per il 2013 che vanno oltre il 12%. La cassa integrazione ha raggiunto nel 2012 la cifra stratosferica di 1 miliardo di ore di cassa integrazione. Il vero problema è che non siamo più di fronte alle conseguenze della crisi finanziaria che ha messo in ginocchio il mondo nel 2008. Siamo di fronte ad un cambiamento epocale. Il mondo è cambiato. Dal 2009 registriamo andamenti economici molto differenziati, con paesi che hanno continuato a correre anche con tassi di crescita elevati, non solamente la Cina, ma anche l'India, il Brasile, la Russia. Altri nell'Occidente industrializzato e anche in Europa che hanno riagganciato la ripresa, come ad esempio la Germania, e altri come l'Italia che purtroppo arrancano e continuano a registrare perdite di PIL. Il che significa che si è di fronte a un totale riposizionamento dei pesi politici ed economici a livello mondiale, con relative ricadute sulla divisione internazionale del lavoro e della ricchezza. La verità è che l'Italia è in una fase di declino e sta perdendo posizioni. Nulla sarà più garantito e tutto va riconquistato. Il problema è la crescita della disoccupazione, il calo continuo dei redditi delle famiglie, che è drammatico. Il problema è infatti la crescita che non c'è. Le aziende che hanno saputo conquistarsi un ruolo nei mercati internazionali crescono perché il mondo, come dicevo prima, è tutt'altro che fermo. L'Italia invece è al palo e chi lavora sui consumi interni, che sono in fortissimo calo, è inevitabile crisi. La sommatoria di due fattori, l'export e i consumi interni, ci consegna purtroppo un dato complessivamente di recessione e di ulteriore perdita di posti di lavoro. Il lavoro è infatti il problema dei problemi. È diventato un'emergenza sociale, per i giovani un vero e proprio dramma. La disoccupazione giovanile viaggia verso il dato socialmente insostenibile del 40%. La perdita di competitività e l'impoverimento del Paese è allarmante. Il nostro è un Paese malato di burocrazia, di conservazione corporativa che impedisce l'innovazione e l'efficienza e porta al declino, se non modificato. Il governo Monti si è impegnato ad arrestare il declino del Paese e a recuperare credibilità internazionale, serietà, rigore e innovazione, ma ha fallito sulla fondamentale capacità di incidere sulla crescita. Il blocco dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche e degli investimenti causati dal patto di stabilità è un errore gravissimo, che sta causando danni enormi alle imprese e all'occupazione. Da questo punto di vista occorre una svolta in Italia e in Europa senza la quale non si esce da questa crisi. Il Paese ha poi bisogno di un forte impegno sulle riforme per liberalizzare l'economia con regole che consentono una corretta concorrenza. Ci auguriamo che il Parlamento e il Governo che usciranno dalla consultazione elettorale del 25 febbraio sappia mettere al centro del proprio agire con rigore e senso di responsabilità i temi della crescita, del lavoro e delle riforme necessarie per garantire l'efficienza del nostro sistema Paese, come ripetutamente auspicato dal Presidente Napolitano. La situazione di Modena. Nulla è mutato purtroppo rispetto alla situazione delineata dalla Commissione Consiliare Speciale per il monitoraggio della crisi economica, il cui lavoro e i cui atti rimangono per noi il punto di riferimento per la nostra azione. Gli anni successivi al documento finale discusso in Consiglio hanno riproposto lo stesso quadro di difficoltà. Modena non è più un'isola felice. E anch'essa sul piano occupazionale e su quello della riduzione del potere di acquisto delle famiglie sta pagando prezzi pesantissimi. La disoccupazione è in forte crescita. Dal 2009, che è stato l'anno dell'apice della crisi economica, abbiamo perso da quell'anno, dal 2009, ulteriori 5.000 posti di lavoro, raggiungendo livelli di disoccupazione che mai avevamo registrato dal dopoguerra. Oggi abbiamo 23.200 disoccupati nella nostra provincia, ai quali vanno aggiunti 19,5 milioni di ore di cassa integrazione, equivalenti più o meno a altri 13.000 lavoratori. Il PIL è ancora sotto 5 punti rispetto al 2008, l'export stava recuperando, era l'unico dato, ed è l'unico dato positivo dell'economia del nostro territorio. Poi purtroppo il drammatico evento del terremoto, che ha inciso in maniera pesantissima non solamente sulle aziende della Bassa ma anche su tutto l'indotto del territorio, ha prodotto un rallentamento fortissimo anche su questo aspetto. E i dati congiunturali anche sull'export degli ultimi due trimestri del 2012 ci segnalano purtroppo una situazione non positiva che si ripercuoterà negativamente anche per tutto il primo semestre di quest'anno. Ciò premesso, crediamo che il ruolo di chi governa a livello locale non sia solo quello di aiutare le famiglie a sostenere e a contenere gli effetti della crisi, che ovviamente è un nostro ruolo prioritario, principale, al quale stiamo sicuramente adempiendo, ma sia soprattutto quello di mettere in campo tutto ciò che è possibile per stimolare, cogliere e sostenere ogni opportunità di investimento e di crescita. Non crediamo vi sia ancora la piena consapevolezza della sfida che abbiamo di fronte, e ciò a causa di un atteggiamento culturale ancora inadeguato rispetto alla necessità di stimolo e sostegno alla nostra economia. Il nostro impegno su crescita e sviluppo deve essere forte e senza tentennamenti. Il nostro impegno deve essere rivolto ai bisogni veri dei cittadini, dando risposte concrete e costruendo opportunità reali e percorribili. Occorrono programmi chiari e il fuoco sacro dell'impegno senza riserve nella gestione amministrativa e politica per realizzarli nei tempi più brevi possibili, perché tempo non ce n'è. Quale economia per Modena? Industria o servizi? Questo è un dibattito che nei mesi e negli anni scorsi ha occupato diverse volte le pagine dei nostri quotidiani. Credo che sia un dibattito che personalmente ritengo non abbia un grande senso. L'obiettivo di rilancio dell'occupazione del nostro territorio non può vedere una contrapposizione tra industria, in particolare manifatturiero, e servizi. Sarebbe un errore. Sarebbe un errore perché non rispecchia la realtà del nostro territorio. Il settore dei servizi a Modena, fatta eccezione per qualche eccellenza nel campo dell'ICT e del turismo, e con eccezioni rarissime anche in altri settori importanti, come per esempio quello dell'engineering e del design, non supera i confini provinciali come area di mercato ed è in gran parte il rimorchio del settore produttivo. In gran parte si tratta, in campo finanziario, amministrativo e progettuale, di esternalizzazione di funzioni prima inserite all'interno delle aziende. La forza della nostra economia è il produttivo nel settore manifatturiero e nell'agroindustria. Lì facciamo la totalità del nostro export, che grazie alla capacità delle nostre imprese è l'unico dato in ripresa a cui facevo riferimento prima, a fronte di una situazione drammatica che riguarda tutto il resto. Nel mondo oggi vincono e sopravvivono le eccellenze. Chi le ha, e noi per fortuna le abbiamo, cerca intelligentemente di coltivarle. chi non le ha prova a crearle e a trarle sul proprio territorio. Il produttivo è e rimarrà il cuore della nostra economia. Ciò non toglie che dovremo sostenere con il massimo impegno la crescita delle attività a forte specializzazione artigianale e quelle ad elevato contenuto creativo, mettendo a disposizione le infrastrutture innovative necessarie, che vuol dire le reti telematiche per l'ICT, e attivando esperienze di incubatori di co-working per favorire l'avviamento di nuove imprese e di nuove attività professionali. Dobbiamo continuare a mettere a disposizione infrastrutture per il lavoro, che vogliono dire villaggi industriali e aree produttive, adeguate per quantità, qualità dell'urbanizzazione dei servizi, costi e rapidità nella messa a disposizione. Chi ha intenzione di investire deve avere una risposta rapida che sappia coniugare i tempi della tutela dell'interesse generale con quelli che rendono proficuo l'investimento che produrrà sviluppo e posti di lavoro, senza aspettare tempi eccessivamente lunghi per le autorizzazioni. Dobbiamo formare figure professionali di qualità e con specializzazioni coerenti con i bisogni della nostra economia. Dobbiamo prendere atto che Modena, così come l'intera Emilia-Romagna, non è al top per livello di infrastrutture per la mobilità di merci e persone, ma è invece palesemente sottodimensionata e che sta aumentando il gap tra noi e le aree più evolute d'Europa. Lo capisco chi oggi sollecita ripensamenti anche sulle poche cose decise a Modena, come lo scalo merci, la bretella, la Cispadana, o a Bologna, come l'importantissimo e fondamentale collegamento rapido tra l'aeroporto e la stazione centrale. Dobbiamo continuare a stimolare la ricerca di imprese e università e mettere in condizione chi opera nel campo del trasferimento tecnologico, come Demo Center SIPE, di avere le risorse sufficienti per svolgere questo ruolo fondamentale, soprattutto fondamentale per la piccola impresa, che è quella che maggiormente soffre la carenza di risorse e strutture per la ricerca e lo sviluppo. Dobbiamo prendere coscienza che l'apparato di norme burocratiche, quelle fiscali, legali, urbanistiche, ambientali, sanitarie, è diventato difficilmente gestibile e sopportabile per i tempi di risposta, i costi e i vincoli che esso impone. Occorre cambiarlo, occorre semplificarlo con urgenza o non diventeremo mai attrattivi per gli investitori, anzi spingeremo anche le nostre aziende ad andarsene. Infine, se non accettiamo che un processo di liberalizzazioni attente ad eliminare i vincoli inutili e non abbassare invece le tutele, questa è l'attenzione che dobbiamo avere, quindi liberalizzazioni dalle corporazioni, dai contingentamenti, dalle esclusive private e pubbliche, proceda speditamente garantendo più concorrenza al mercato, continueremo ad avere il risultato devastante di oggi, che è quello di avere dei consumi in calo e contemporaneamente un innalzamento forte dell'inflazione. L'anno scorso abbiamo avuto un calo dei consumi del 4,5% e una crescita dell'inflazione del 3,2%. I due dati non si possono tenere. Non dobbiamo inventare nulla, dobbiamo liberare le energie che abbiamo e accompagnare al meglio la capacità e la creatività imprenditoriale che ancora esiste in modo straordinario nel nostro territorio, costruendo, cogliendo, sostenendo con decisione e rapidità tutte le opportunità possibili. Non solo produttivo, ovviamente. Il turismo è certamente un'opportunità per Modena. Abbiamo la grande fortuna che sono modenesi due nomi italiani più famosi al mondo, Ferrari e Pavarotti. Due autentici miti planetari in grado di trascinare l'attenzione della nostra città, di tutti gli appassionati dei motori e del bel canto. Su questi due filoni dobbiamo operare per accrescere la capacità di attrazione turistica della nostra città. Su Ferrari si è operato bene e oggi con il MEF abbiamo a disposizione un tempio dell'automobilismo all'avanguardia mondiale per bellezza e contenuti. Sta a noi lavorare bene per farlo crescere in modo adeguato. Sul tema del bel canto, invece, non abbiamo ancora creato le condizioni per utilizzare l'immagine di Pavarotti come centro di attrazione di un'offerta che non dovrà essere solo museale legata al suo mito, ma anche di città in grado di produrre cultura, formazione e occasioni di spettacolo nel campo musicale. Quindi va affrontato l'obiettivo di creare intorno alla Casa Museo di Pavarotti di Montale, il Teatro Pavarotti, il Cube di Mirella Freni e il Vecchio Tonelli una proposta, un progetto sulla musica in grado di mettere Modena al centro di una proposta turistica di livello mondiale. Occorre che il sistema Modena faccia questo sforzo dopo il MEF per completare il nostro progetto di attrazione turistica. È ovvio che il progetto dovrà completarsi con la capacità di offerta dei nostri beni culturali e con l'accoglienza della nostra riconosciuta tradizione e qualità enogastronomica, ma la differenza a livello internazionale la si fa con Ferrari e Pavarotti. Il terzo grande progetto culturale della città è Sant'Agostino, in fase di realizzazione sulla base del prestigioso progetto urbanistico-architettonico di Gao Lenti. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio, Modena attuerà il più grande investimento in questo campo che la città abbia mai realizzato dai tempi degli estensi. Crediamo che oltre alle destinazioni già decise e importanti, il polo librario, la fondazione fotografia, le sale espositive, il centro linguistico, vada individuata una idea forte in grado di fare la differenza sul piano dell'attrazione turistica. Non sarebbe comprensibile un investimento di tale rilevanza, 5 volte il MEF, senza che esso produca un incremento forte dell'attrazione turistica della nostra città. Siamo ancora in una fase nella quale è possibile approfondire e affinare la proposta di utilizzo degli spazi di Sant'Agostino. È auspicabile che la riflessione sia fatta e che si producano proposte che vadano ad implementare quelle già individuate e certamente positive, ma non sufficienti come richiamo turistico. Per ciò che riguarda il settore agroalimentare, che oggi rappresenta il 10% delle nostre esportazioni e che sta continuamente accrescendo la propria immagine di qualità nel mondo, occorre incrementare la nostra capacità di promozione. Il palatipico, realizzato a cura della Camera di Commercio in collaborazione con Comune e Provincia, sarà uno strumento di promozione e disposizione del territorio di grande efficacia strategica per valorizzare i nostri prodotti e in grado di mettere a disposizione opportunità importanti anche per aziende piccole e medie del nostro settore. I protagonisti nella sua gestione saranno i consorzi di tutela dei prodotti tipici, Modena Tavola, che come sapete associa i nostri ristoratori, e Modena Tour, che è la nostra società di incoming. Sono gli attori in grado di promuovere prodotti e territori utilizzando il palatipico sia come luogo di esposizione, luogo di degustazione, luogo di formazione, sia come struttura in grado di organizzare la promozione internazionale nelle principali capitali del mondo. La strada individuata è quella giusta e bisogna sostenerla. L'intervento del Comune è importante e va al di là di quello che direttamente fa con le proprie risorse di bilancio sempre più scarse e calanti. È importante perché è in grado di stimolare e concertare con gli altri attori delle istituzioni dell'economia le azioni che possono coerentemente inserirsi in un quadro di politiche prima enunciato. Il nostro primo e principale intervento a sostegno dell'economia lo realizziamo con il piano degli investimenti, come noto, rivolto a migliorare il livello di welfare, della mobilità e della qualità ambientale del nostro territorio. Sono i settori che catalizzano la maggior parte degli investimenti. E sono naturalmente anche uno stimolo forte all'economia per il lavoro diretto e indiretto che vanno ad attivare. La riduzione del 60-70% del volume di investimento rispetto agli anni precedenti, quelli d'oro, si traduce non solo in una inadeguata risposta ai bisogni espressi dalla nostra collettività, ma anche in una perdita secca di posti di lavoro. La riflessione su questo punto dovrà essere attenta da parte dei consigli comunali rispetto alle prospettive future. Il patto di stabilità sta assurdamente bloccando le risorse disponibili, ma esse sono comunque drammaticamente diminuite in modo strutturale e quindi questo problema l'avremo in forma strutturale sempre nei prossimi anni. È quindi necessario e ineludibile impostare politiche di valorizzazione delle aree, senza ovviamente spreco di territorio, che portino risorse all'amministrazione pubblica da destinare agli investimenti necessari per la nostra collettività. Altri sistemi non esistono per i comuni, a meno che di radicali cambiamenti legislativi nella finanza locale che assegnino loro risorse per gli investimenti, cosa che ovviamente auspichiamo, ma che purtroppo oggi non è alle porte. Le politiche a sostegno dello sviluppo che vengono attuate attraverso le modeste risorse dell'assessorato allo sviluppo economico possono essere suddivise in 2 grandi temi. Il primo è il sostegno all'economia locale, generalmente inteso. Il secondo invece è l'intervento specifico a sostegno del commercio della città e del commercio e dell'artigianato del centro storico. Sul primo tema gli interventi saranno così indirizzati. Innanzitutto destinazione della maggior parte delle risorse a sostegno degli investimenti per innovazione, garantendo e agevolando il credito nei confronti delle imprese, sia come possibilità di accesso al credito, sia come riduzione di tassi sul finanziamento delle banche. Questa è una delle attività al quale destiniamo una parte importante delle risorse, quindi finanziamenti agevolati alle imprese che investono sui temi dell'innovazione. La seconda azione è quella di consulenza professionale da parte di Democentro Università, a sostegno delle imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione, spesso non in grado di affrontare con le sole proprie forze progetti di innovazione su prodotti e processi. Terzo punto, sono i progetti di sostegno allo start-up di nuove imprese o attività professionali giovanili e inserimento lavorativo rivolto ai giovani o chi ha perso il lavoro. Mi riferisco al progetto per gli over 45 che questo Consiglio deliberò 2 anni or sono. Gli interventi a sostegno del commercio della città, quelli quindi più generali, non solo quelli del centro storico, sono rivolti alla riqualificazione dei centri di vicinato e a favorire la crescita dei mercati di produttori agricoli, in attesa di mettere mano alle norme urbanistiche nuove che necessariamente dovremo approvare affinché siano coerenti con la legge sulle liberalizzazioni che oggi è vigente, quindi dovremo affrontare. Sul centro storico, dove è insediato il 27% di tutta la rete commerciale del comune, con 920 esercizi, gli interventi riguardano progetti di marketing tesi ad accrescere il suo livello di attrazione con iniziative di forte richiamo e progetti rivolti alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale e artigianale. È ovvio che questi ultimi progetti quasi sempre sono abbinati a piani di miglioramento paesaggistico delle zone interessate che riguardano pavimentazioni, illuminazioni, arredo e la mobilità veicolare e ciclopedonale, così come abbiamo fatto in via Taglio, in Cesare Battisti, in via Castellaro e in altre parti della città. E sono progetti importanti che noi abbiamo oggi nella nostra disponibilità attraverso il piano sulla riqualificazione degli spazi pubblici e delle strade che il Consiglio ha recentemente approvato e che ci guiderà in tutti i progetti che faremo all'interno del centro storico. L'articolato dei progetti è esposto nei documenti e nelle schede che vi sono stati forniti e ovviamente non vi entro per ragioni di tempo. E crediamo, insomma, che questo articolato fornirà un quadro sufficientemente chiaro delle tante iniziative intraprese in corso di realizzazione e elaborazione. Il lavoro che stiamo facendo sull'ambulantato, con i tanti mercati importanti che oggi abbiamo sul nostro territorio, l'inserimento di strutture commerciali di forte attrazione, come quello che avverrà nell'ex post con l'insediamento di Zara e di H&M, che sono attrattori di valenza regionale soprattutto nei confronti dei ragazzi, e la normativa che favorisce l'apertura esterna dei pubblici esercizi, i cosiddetti DEORS, che abbiamo cercato di definire e di semplificare proprio per favorire questa presenza fondamentale di pubblici esercizi all'esterno, che è quella che crea attrazione permanente e quella che crea sicurezza nelle strade e quella che crea vitalità all'interno di un centro storico. Quello che ci preme sottolineare è che si avverte la necessità di un forte cambiamento culturale sul tema della promozione del centro storico, che porti a voltare pagina rispetto al passato. Io credo che si possa dare un giudizio positivo o negativo sulle tante iniziative che l'amministrazione comunale organizza o patrocina per il centro, ma è fuori discussione che esse sono un numero rilevante e spesso anche di grande rilievo dal punto di vista dell'attrazione. Si va da grandi eventi culturali di promozione delle nostre eccellenze a livello nazionale e internazionale, insomma pensiamo al Festival della Filosofia, Modena Terra dei Motori, Festival delle Bande Militari, Pavarotti nel Cuore, 29 settembre e altre, e anche manifestazioni di diverso tipo, di carattere commerciale, di spettacolazione, sempre di grande richiamo, insomma sono tante quelle che realizziamo all'interno del nostro centro. Queste iniziative, che sono circa una ventina quelle di grande valenza, per un valore complessivo di promozione che supera abbondantemente il milione di euro all'anno, non sono state fino ad oggi adeguatamente utilizzate in modo appropriato come stimolo al commercio del centro. Spesso in concomitanza anche di eventi importanti ci si trova con una percentuale di serrande abbassata, imbarazzante. Questa mancata risposta del commercio del centro rivolti ai negozi, ai pubblici esercizi, oltre a causare una perdita di opportunità di business per gli stessi operatori commerciali, che risulta a me incomprensibile, si traduce anche in una immagine negativa della nostra città, cioè una città che non ha una sufficiente, un'adeguata capacità di accoglienza nei confronti dei visitatori. Crediamo che sia un deficit grave che va superato. Riconosciamo che negli ultimi anni si è avvertito un miglioramento, questo va riconosciuto, voglio dire, ai commercianti del nostro centro storico, ma siamo ancora lontani da un livello adeguato. Nel mondo del commercio la sfida diventa sempre più esasperata e certamente la legge sulle liberalizzazioni degli insediamenti, degli orari e delle aperture festive accentuerà ancora di più questa sfida. Il centro storico è un centro commerciale naturale unico e irriproducibile, di straordinario valore. Per promuoverlo occorre che tutti gli attori siano convinti della necessità di farlo. A differenza di un normale centro commerciale, però, in un centro storico non c'è una direzione che decide l'impegno per tutti. Qui ogni commerciante può comportarsi come ritiene opportuno, senza vincoli e obblighi, ed è quindi necessaria una convinta adesione alle iniziative. Vanno convinti uno per uno i 920 commercianti del nostro centro. Con il progetto Centro Aperto abbiamo definito, insieme con le associazioni di commercianti Modena Amore Mio, un calendario di una quindicina di eventi, domenicali e serali, con l'impegno dei negozi e dei pubblici esercizi all'apertura e ad una accoglienza adeguata. L'obiettivo è affiancare le iniziative promozionali all'apertura dei negozi. Non si chiede l'impegno all'apertura domenicale o serale in un numero di occasioni così elevate da mettere in discussione la qualità di vita dei proprietari degli esercizi e di chi ci lavora. Si chiede di sfruttare in modo efficace gli eventi che già facciamo. Solo la convinta partecipazione degli operatori, con la loro convinta partecipazione, potremo avere la possibilità e il coraggio di investire in promozione mediatica del centro e dei suoi eventi anche al di fuori dei confini provinciali. Se sapremo responsabilmente collaborare per la realizzazione di questo progetto, lavorando in sinergia con l'altro progetto, quello che abbiamo denominato Music Town, che punterà a promuovere la musica dal vivo nella nostra città, di tutti i tipi, dal rock al bel canto, in forma continuativa e come sua caratteristica peculiare, quindi di città della musica dal vivo, avremo compiuto un passo in avanti decisivo per garantire un livello di attrazione del centro più efficace di quello odierno. Credo sia doveroso ricordare che tutti questi progetti sono portati avanti in stretta collaborazione con l'assessorato alla cultura, che ha la responsabilità di progettare e gestire la parte culturale. Devo dire che gli incontri fatti fino ad oggi con i commercianti e le loro associazioni hanno palesato uno spirito di collaborazione importante e positivo. Io credo che l'entusiasmo che anima le nuove associazioni di Via di Borgo, del centro storico, e anche la partecipazione positiva delle associazioni economiche lasciano ben sperare di essere sulla buona strada per una svolta positiva. La sfida della semplificazione. L'ultimo punto che vogliamo affrontare è quello relativo alla semplificazione amministrativa. È un progetto di grande valenza culturale ed economica. L'eccesso di burocrazia che caratterizza in negativo i nostri enti e gli uffici pubblici è uno degli ostacoli principali al miglioramento dell'efficienza del Paese. Non è ovviamente un problema di Modena, è un problema del Paese. Tempi eccessivi e costi inutili che sono avvertiti con sempre maggiore irritazione dai cittadini e imprese come atteggiamento vessatorio da parte delle istituzioni. È un tema di complessità enorme che ha origini antiche e che anno dopo anno peggiora sempre di più. Dobbiamo avere l'onestà intellettuale di affermare che tutti i progetti di semplificazione fin qui prodotti non hanno portato significativi miglioramenti. Anzi, il corpo normativo negli anni si è ampliato e complicato. Lo Stato non è riuscito a concretizzare nessun piano di vera semplificazione e la Regione non ha fatto di meglio, anzi, dopo anno gli adempimenti burocratici si sono complicati e i tempi di approvazione allungati. Dobbiamo provare a cambiare le cose con la collaborazione di tutti. Pur essendo consapevoli che non è tutto nelle nostre mani e che processi autorizzativi prevedono sovente l'intervento di altri enti, Vigili del Fuoco, la Provincia, l'ASL, l'ARPA, la Sovrintendenza, alcuni di questi non sono nemmeno, voglio dire, di emanazione né comunale, né provinciale, né regionale, ma dipendono da altri, nonostante questo dobbiamo compiere uno sforzo di progettazione che ci renda sollecitatori del cambiamento. Non esistono formule magiche, esiste uno sforzo da compiere quotidianamente per portare con coraggio e anche con tentativi dei miglioramenti significativi su questo fronte. Il ruolo di un'amministrazione è semplificare la vita dei cittadini e delle imprese corrette e di colpire con sanzioni civili e penali esemplari chi si comporti in modo scorretto o illegale. Le linee sulle quali intendiamo muoverci come SUAP, quindi come sportello delle attività produttive, e gli obiettivi che ci diamo come contenimento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti. Per tutti i procedimenti che prevedono l'autocertificazione, questi devono essere immediatamente accettati e autorizzati, devono quindi diventare immediatamente esecutivi. Spetta poi noi, dopo, andare a fare controlli severi e punire chi si comporta in maniera scorretta e chi ha fatto dichiarazioni mendaci. Per i provvedimenti più complessi che richiedono pareri preventivi di esclusiva competenza del nostro comune, e quindi sono anche complessi ma che sono tutti pareri all'interno, urbanistica, ambiente, attività produttive e quant'altro, i tempi devono essere contenuti entro i 60 giorni. Per i procedimenti complessi che richiedono pareri di altri enti devono essere attivate procedure autorizzative in tempi certi, utilizzando lo strumento della conferenza dei servizi e creando le condizioni che anche per questi progetti si contengono i tempi entro logiche sostenibili. 90 giorni quando si tratta di procedimenti normali, massimo 120 giorni quando si tratta di provvedimenti più complessi e importanti. Questo è il lavoro sul quale stiamo approfondendo l'analisi insieme all'assessorato all'urbanistica e agli altri assessorati del Comune e rappresenterà un impegno di lavoro dei prossimi mesi. E una considerazione finale che credo sia importante: ogni nostra azione, ogni nostro progetto, ogni nostro atto deve avere come finalità quello di affrontare il problema dei problemi che abbiamo di fronte, il lavoro. E scusate se insisto su questo punto perché lo ritengo assolutamente un punto fondamentale e non sufficientemente valutato. La questione del lavoro è la questione capitale di una società democratica e cito Ezio Mauro. La perdita di lavoro, e nello stesso modo il lavoro che non c'è, è qualcosa di più della perdita del reddito e della sicurezza economica. È lo smarrimento dei legami sociali, del riconoscimento reciproco dei ruoli. È il venir meno dei diritti fino al diritto democratico supremo, il sentimento di cittadinanza. Molto semplicemente, senza libertà economica non c'è libertà politica. Oggi è veramente in gioco l'inclusione sociale di tanti cittadini anche nel nostro territorio. Forse non ce ne rendiamo ancora completamente conto, perché fino ad ora le conseguenze della disoccupazione e della cassa integrazione sono state attutite dalla forte rete dei servizi sociali del nostro territorio, dalla forte rete di parentele, alla quale si attinge in modo forte e si attinge anche in modo forte ai risparmi del passato. Ma la situazione è veramente drammatica e il livello di aumento delle disuguaglianze e delle povertà è ben oltre quello che noi stiamo percependo. È richiesta perciò da parte nostra una sensibilità e un'attenzione adeguata. Noi siamo amministratori di una collettività e la nostra responsabilità politica è superiore a quella del normale agire dei partiti. Noi abbiamo una responsabilità che va oltre quella dei partiti politici. Noi assumiamo decisioni che possono concretamente migliorare o peggiorare la qualità di vita dei nostri cittadini. Abbiamo la responsabilità alta e diretta che esprimiamo con le decisioni che il Consiglio assume. E quindi abbiamo una responsabilità enorme. Quindi ogni volta che assumiamo una decisione che ci compete nel ruolo di amministratori della nostra collettività, facciamoci sempre la domanda: stiamo lavorando per favorire un posto di lavoro in più o stiamo creando le condizioni per perderne uno? Può sembrare una domanda banale o retorica, ma non lo è. Se non ci facciamo questa domanda, tutto ciò che abbiamo discusso e deciso prima non ha senso.
Allora, solo per chiarezza, vi distribuiremo, stanno facendo le fotocopie, il documento, quindi come è stato presentato. Praticamente l'assessore ritira il documento che è stato distribuito, quello che avevamo allegato alla delibera, e ne presenta quello che ha presentato adesso politicamente, che ha letto. Quindi c'è un ritiro e un deposito in corso di seduta. Adesso vi viene distribuito. E intanto io ho ricevuto in corso di seduta altri due documenti che farei presentare, così la discussione può avvenire su tutto, che sono documenti politici anche questi, cioè sono due mozioni. Una mi è arrivata, una è stata depositata dalla consigliera Poppi e l'altra dal consigliere Ricci. Quindi io prima di aprire il dibattito farei presentare questi documenti, così tutti gli interventi possono prevedere anche una discussione di questi ordini del giorno in modo che il dibattito sia complessivo, altrimenti poi rischiamo di dover riintervenire anche sugli ordini del giorno. Perciò darei la parola prima alla consigliera Poppi, poi al consigliere Ricci e teniamo conto di tutti gli interventi così come si sono già registrati. La consigliera Poppi col suo ordine del giorno. protocollo 11.930 e intanto vi stanno distribuendo tutti i materiali. Prego.